Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but truck school love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
E alle 8 e 7 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua e siamo a luglio, è il primo di luglio e 100 anni fa, come sapete, nasceva il Partito Comunista Cinese, ma tanti auguri, 100 di questi capitalismi, chissà quanti auguri stanno arrivando in queste ore sulla pagina di Facebook di Xi Jinping. Fossero solo quelli dei partiti comunisti nati in Italia in tutti questi anni, sarebbero centinaia, ma che dico centinaia? Migliaia! Celebra la Cina. Ma d'altra parte, luglio è un mese di celebrazioni. Si celebra la rivoluzione francese, si celebra l'indipendenza degli Stati Uniti, si celebra lo sbarco sulla Luna, tutti, tranne Carlo Sibilia. E anche in Italia sono già cominciate le celebrazioni per i 20 anni della scuola Diaz. A portarsi avanti col lavoro, le squadre antisommossa del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, protagoniste di una solenne rievocazione in divisa con tanto di botte, pestaggi e torture ai detenuti. Detenuti presi e fatti inginocchiare, difficile pensare, per un sostegno al Black Lives Matter. Insomma, una celebrazione in grande stile per cominciare a rievocare i fasti del G8 di Genova e ricordare come il confine tra il diritto e l'arbitrio sia in fondo sottile come una costola fratturata. Al tempo, ve lo ricorderete, c'erano Fini e Berlusconi, che però il tempo fa sembrare quasi due Ghisa col fischietto, mentre oggi ci sono Salvini e la Meloni che Ronde e Manganelli li tengono nell'album di famiglia e si affrettano a esprimere solidarietà alla spedizione punitiva. E forse i tempi sono già maturi perché Salvini e Meloni possono esprimere solidarietà anche ai poliziotti della Uno Bianca, d'altronde pure loro vestivano la divisa e quindi potrebbero potrebbero anche aver fatto cose buone. Vabbè, la pagina orribile che si è consumata all'interno dei corridoi e delle celle del penitenziario di Santa Maria Capua Vetere la conoscete. Salvini però questa mattina affronta il tema dei diritti e scrive una lettera al Corriere della Sera per ricordare che il diritto è sacro e inviolabile, non quello dei detenuti però, il diritto di Orban a essere Orban e il suo diritto personale a sostenere Orban oppresso lui sì dalle manganellate quotidiane della UE. Ma d'altra parte nella destra c'è euforia, e non solo per i sondaggi che sembrano spalancargli una prospettiva di governo, ma anche per la roboante implosione dei 5 Stelle che gli regala altrettanta prospettiva di governo, perché alla domanda chi pagherà il conto del tracollo dei 5 Stelle i commentatori, o perlomeno la maggior parte, risponde il governo Draghi e il Partito Democratico. Il movimento più pazzo del mondo, sempre più pazzo, in Parlamento resta il partito di maggioranza relativa, nei fatti un campo di battaglia, le macerie di quel che resta dopo il Big Bang del garante fondatore, un campo bombardato dove convivono la sfiducia al garante e la crocifissione di crimi in sala mensa, il fantasma del partito di Conte e il ritorno di Casaleggio 2 la vendetta, l'orizzonte partito e il riconoscimento delle radici cristiane di Rousseau, Casalino e la figlia del paroliere di Paty Pravo, il terrapiattismo e la DC, il Guatemala e il ceto medio di Battista e Padre Pio, insomma un casino il 25 luglio del chi va con chi, con Di Battista che spara subito a pallettoni sul governo Draghi, Di Maio che da ministro del governo Draghi si defila al G20 di Matera e come Costanzo borbotta al massimo un boni, state boni, e poi il povero Crimi paralizzato come un gatto di fronte ai fanali del pullman sotto la minaccia di ritorsione del garante che gli punta la pistola alla tempia, praticamente una puntata di Fox Crimi. Crimi che un tempo fu il servitore più zelante del Grillo Patriarca, che servì con la fanatica abnegazione di un Sandro Bondi 2.0, che definiva Grillo un padre che accompagna un bambino che cammina a carponi, il Movimento 5 Stelle, guidandolo lontano dai pericoli, che un giorno fu addirittura avvistato a Palazzo Madama a custodire un sacchetto di plastica che conteneva la giacca e la cravatta sudate che Grillo si era tolto dopo un incontro al Quirinale, praticamente una reliquia, e che oggi invece si trova sull'orlo del patibolo scontando la nemesi del padre fondatore. Povero Crimi. Oggi peraltro ricordo che si sbloccano i licenziamenti e quindi Grillo potrebbe approfittarne subito. E di fronte a tutto questo la destra cosa fa? Naturalmente gode, così come i suoi giornali, perché la strategia Bettini-Zingaretti-Leta dell'asse strategico dell'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle sembra andare a farsi benedire. Quell'alleanza nata dall'emergenza, fattasi scelta identitaria e rivelatasi alla fine somma di ragioneria per provare a cacciare fuori dei numeri che provassero perlomeno ad arginare la destra. I conti della serva, la somma di ragioneria, sono un po' il punto di partenza dell'analisi che Stefano Cappellini oggi fa sulle pagine di Repubblica. Scrive Cappellini: nella politica vista dai ragionieri, il PD ha molte fondate ragioni per preoccuparsi e dolersi della faida Conte Grillo. È chiaro che la quasi certa scissione del Movimento 5 Stelle in due tronconi non può che diminuire il corredo di voti che l'area grillina porterebbe in dote all'alleanza con i Dem. Solo la leadership unitaria di Conte avrebbe garantito un travaso pieno di consensi nel nuovo, per ora fantomatico centrosinistra. Attenzione, apro una parentesi, travaso, perché naturalmente gli analisti fanno notare che dove pescherebbe il partito di Conte pescherebbe sempre nella stessa area del centrosinistra tra il PD e il Movimento 5 Stelle, quindi andando a somma sostanzialmente zero rispetto al computo complessivo dell'alleanza possibile tra PD 5 Stelle e eventuale nuovo partito di Conte. Significa, prosegue Cappellini, per chiudere la ragioneria, che il divario da colmare rispetto al centrodestra alle prossime politiche, dove sciagura sfortunatamente quasi certo si voti di nuovo con il maggioritario di coalizione, è ancora più ampio. Nella politica vista dai politici, invece, il PD ha molte e fondate ragioni per preoccuparsi e dolersi di se stesso e della sua strategia sul movimento. Quando nell'agosto del 2019 cadde il primo governo Conte e il PD si trovò trascinato nel nuovo esecutivo con il Movimento 5 Stelle, subito una parte importante del gruppo dirigente cercò di dare una veste ideologica a un'alleanza per molti versi strampalata e implausibile. Si disse che il neonato governo giallorosso non era solo un'intesa temporanea di governo del paese sulla base di un programma condiviso, bensì la base per la nascita del nuovo centrosinistra. Addirittura Conte abilmente cavalcò la sua nuova funzione di federatore e incassò l'etichetta di punto di riferimento fortissimo dei progressisti. In questa determinazione del PD c'era un impasto di realismo o appunto di ragioneria, se preferite, cioè la convinzione che solo sommando le proprie forze a quelle grilline ci fosse la speranza di essere competitivi con la destra, ma in parte anche un afflato convinto, l'idea che il Movimento 5 Stelle fosse alla fine una costola della sinistra, un parente lontano e litigato e però presente a buon diritto nell'album di famiglia. In realtà nell'anno e passa di governo comune PD e Movimento 5 Stelle non hanno condiviso quasi nulla, tranne le sconfitte nelle poche realtà locali in cui si sono presentati insieme. Il Movimento 5 Stelle sotto il Conte bis non è diventato altro da ciò che era, è rimasto quel blob informe di orientamenti e infarinature dalla quasi estrema destra alla quasi estrema sinistra, ma non più cementato né dalla carica insurrezionale degli esordi né dal vincolo del potere, sempre più declinante e sfuggente, un calderone dove non è mai esistita la possibilità di un chiarimento di linea, perché il movimento del non statuto e dell'antipartitismo è proprietà di Beppe Grillo. È evidente un fatto, conclude Cappellini, nessun serio partito progressista, il partito certo lo è, può pensare di avere un'alleanza credibile con una forza in mano a Grillo, e questa non può essere spacciata per una sorpresa imprevista, vale oggi, dopo il licenziamento di Conte, come valeva ieri. Se, conclude, Conte fonderà un nuovo partito, questo potrebbe aiutare a chiarire alcune ambiguità e facilitare un'alleanza seria, sempre che gli ideologi dell'eventuale nuova formazione non siano i Rasputin populisti e giustizialisti che all'ex premier consigliano come mossa d'esordio di far cadere il governo Draghi. Questa è l'analisi che fa Stefano Cappellini sulle colonne di Repubblica, che dal PD arriva naturalmente alle scosse che possono investire il governo, ma intanto il Parlamento, perché veniamo alla nota invece di Massimo Franco sulle note sulle colonne del Corriere della Sera, perché il Parlamento rischia di essere balcanizzato dalle scosse telluriche che arrivano dall'epicentro del Movimento 5 Stelle, perché l'orizzonte, lo si sa, intanto è quello del voto per il Quirinale. Comincia a prendere corpo, scrive Massimo Franco, la prospettiva di un Parlamento balcanizzato senza bussola né baricentro, e diventa impossibile immaginare un blocco in grado di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica tra 7 mesi, quando scadrà il mandato di Mattarella. Per quanto slabbrati e divisi, i grillini rappresentano tuttora la maggioranza relativa delle due Camere grazie al voto del 2018. Dopo la deflagrazione nei rapporti tra il fondatore Beppe Grillo e l'ex premier Giuseppe Conte, però la frantumazione promette di aumentare, e in parallelo la voglia di cercare sponde e seggi futuri per garantirsi la sopravvivenza politica. Si delinea dunque uno sfondo nel quale le tribù pentastellate, comunque si chiameranno, diventeranno piccole masse di manovra pronte a sostenere chiunque prometto sia in grado di salvarle dalla scomparsa. Questo il quadro che dipinge Franco, che appunto investe gli equilibri politici all'interno del Parlamento, e quegli equilibri politici naturalmente vanno a toccare la prospettiva del governo Draghi. Ora, se l'Italia dovesse vincere gli europei, Draghi probabilmente in una botte di ferro. Perché si dice questo? Perché ricorderete che quando l'Italia vinse i mondiali nel 2006, la popolarità del governo Prodi aumentò di 20 punti percentuali grazie alla vittoria dell'Italia. Il governo Draghi in questo momento ha una solida popolarità nel paese, ma anche, come dire, un sigillo di paternità che ci ha voluto imprimere Salvini, che si è detto esplicitamente garante del governo Draghi, in qualche modo dandogli una patente di destra, è un percepito anche che esiste a sinistra, quello del governo Draghi come governo di destra, e lì oggi Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, mette il dito nella piaga lanciando una provocazione che è un tema stimolante che poi lascio agli ascoltatori e che potrebbe essere anche un ottimo argomento di dibattito. Che cosa scrive Cerasa? Beh, il titolo dice: no, Draghi non è di destra, e argomenta così il direttore del Foglio. Arrivati a questo punto della storia, la domanda è semplice e forse anche doverosa, considerando quelle che saranno le conseguenze politiche del collasso grillino. E la domanda è questa: come può un governo europeista, antinazionalista, antisovranista, antiorbaniano, antitrampiano, antirigorista, con tratti keynesiani, con propensioni stataliste, con pulsioni ambientaliste, con poche timidezze sull'uso del debito pubblico, con un rapporto simbiotico con i sindacati dei lavoratori e con un approccio non truccista sull'immigrazione, essere invece spacciato per un governo di destra dominato da pericolosi liberisti e nemici del popolo, interessati esclusivamente a far prevalere le logiche del mercato su ogni altro interesse nazionale? Questa la domanda che fa Cerasa, che è la provocazione che lancia e mette sul piatto oggi, e poi argomenta. Da una parte vi è una destra nazionalista desiderosa sempre più di intestarsi l'agenda Draghi, pur essendo su molti fronti agli antipodi dello stesso Draghi. Martedì, in un'intervista alla Stampa, ricorderete che l'avevamo vista anche qui al Demone del Tardi, Salvini ha affermato di essere il vero garante di questo governo. D'altra parte vi è invece una sinistra europeista che, pur trovandosi su molti fronti sulla stessa lunghezza d'onda di Draghi, sembra essere desiderosa di smarcarsi a colpi di bandierine dall'agenda economica del Presidente del Consiglio. Trasformare il governo Draghi in un governo di destra è un'operazione spericolata, secondo Cerasa, ed è un'operazione che con ogni probabilità verrà agevolata anche dalle crescenti divisioni grilline, che verosimilmente contribuiranno a mettere di fronte agli occhi del Presidente del Consiglio una maggioranza di governo composta da un centrodestra coeso che farà di tutto per parlare sempre di più con un'unica voce, e da un centrosinistra diviso che farà sempre invece di tutto per parlare con il numero più elevato di voci possibili. Un'operazione culturalmente miope, secondo il direttore del Foglio, costruita da chi non si rende conto di un fatto, che è poi questo: il governo Draghi non è, come vorrebbe far credere Salvini, un governo di destra, ma è un governo che la destra nazionalista sta provando a intestarsi in modo strumentale. Salvini ha l'obiettivo di utilizzare il governo Draghi come un cacciavite utile a smontare pezzo per pezzo i bulloni che tengono uniti il PD e il Movimento 5 Stelle. La decisione di Salvini di intestarsi un'agenda che non condivide fino in fondo nasce dunque non da un'adesione culturale all'agenda Draghi, ma nasce piuttosto da una precisa consapevolezza da parte del leader della Lega, e cioè più il centrodestra riuscirà a far sembrare il governo Draghi come un successo della destra, e più i nemici del centrodestra cercheranno di fare qualsiasi cosa pur di non apparire come i semplici portatori d'acqua del governo. Il pezzo poi di Cerasa prosegue ancora e dice che il PD alla fine è inchiodato in questo ruolo non perché non veda quanto l'agenda Draghi sia simile all'agenda che dovrebbe avere lo stesso PD, ma perché sa che i successi del governo rappresentano spesso degli insuccessi intollerabili per i propri alleati, e sa che intestarsi quei successi creerebbe dei problemi ulteriori nel rapporto con i propri claudicanti alleati, sempre il Movimento 5 Stelle. Tutto è comprensibile, dice, ma a 4 mesi dalla nascita del governo Draghi il paradosso resta. Fino a quando un partito, conclude, che ha l'agenda Draghi nel suo DNA potrà giocare al ribasso con la sua identità solo per non scontentare i propri alleati? Insomma, una provocazione che è anche suggestiva e come dire, che mette anche in luce tutta una serie di contraddizioni e di nodi politici che la crisi del Movimento 5 Stelle porta naturalmente al pettine. Sono già le 8:23, mannaggia le maledette 8:23, allora voltiamo pagina a questo punto per forza di cose. Good morning. Good morning. Morning. E allora, visto che stavamo parlando anche del Parlamento, che argomento di cui ormai si parla pochissimo perché è una sorta, come dire, di fantasma nell'architettura democratica del paese, una specie di non luogo che ogni tanto viene ricordato un po' per tradizione, e spesso ci si domanda: ma cosa stanno facendo in Parlamento? Di che cosa stanno parlando? Che cosa stanno decidendo? Beh, allora, è di questi giorni un'iniziativa parlamentare veramente suggestiva. Pensate che è stata presentata una proposta di legge per spiegare le leggi. Ebbene sì, proprio così, un'idea meravigliosa. Cioè, si parte dal presupposto che delle leggi, per come vengono scritte, per come vengono promulgate, nessuno ci capisce niente, nemmeno i deputati stessi, nemmeno i senatori, che sono quelli che le votano. E allora c'è questa bella iniziativa che arriva da un gruppo di parlamentari, se non ricordo male, 4 del Movimento 5 Stelle, 1 del Partito Democratico, 1 di Fratelli d'Italia e 1 di Forza Italia, che hanno proposto di istituire un comitato di esperti di materie giuridiche, di linguistica e di comunicazione in capo alla Presidenza del Consiglio, che abbia il compito di sintetizzare in un linguaggio comprensibile ogni legge che finisce sulla Gazzetta Ufficiale. Praticamente un'opera da esegeti e da traduttori, come se ogni volta ci si trovasse di fronte alla Stele di Rosetta e alla Lineare B. E a volte è anche vero, che la scrittura delle leggi non è poi così lontana dalla Lineare B. Comunque, una proposta di legge che il Parlamento forse dovrà votare a un certo punto, o forse non arriverà nemmeno al voto, vedremo, chissà. E una proposta che contiene anche uno stanziamento di 500.000 euro all'anno per i lavori della commissione, che dovrà appunto applicarsi a questo difficilissimo lavoro di traduzione. Finirà che magari si affideranno al traduttore di Google invece che a una commissione vera e propria e all'iter di una proposta di legge. Bene, siamo arrivati praticamente in chiusura, in quella che è la penultima puntata della stagione del Demone del Tardi. Lo dico quasi con un malcelato entusiasmo. E allora vale la pena dare due notizie, come dire, un po' più pop, ma credo anche importanti dal punto di vista della consapevolezza dell'opinione pubblica. La prima è quella che riguarda Orietta Berti. Orietta Berti, che ha fatto una rivelazione shock a proposito del suo incontro milanese con il Dalai Lama. Che cosa ha detto Orietta Berti? Il Dalai Lama mi disse che mi usciva una luce dalla testa, ma in realtà avevo appena fatto le mesh. Questa è la dichiarazione shock di Orietta Berti, che rimbalza un po' su tutti i giornali e sul web. L'altra invece è una brutta notizia, è una notizia che farà male a tutti quelli che in gioventù hanno amato José Luis Moreno e il Corvo Rockefeller. Chissà se vi li ricordate, due grandi artisti lanciati da Pippo Baudo. Bene, perché stiamo parlando di José Luis Moreno e del Corvo Rockefeller, non solo perché è sempre bene ricordarli perché sono scolpiti nella nostra memoria, ma anche perché José Luis Moreno è stato fermato a Madrid e arrestato con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio. Tutto bene invece per il Corvo Rockefeller, che non dovrebbe passare per le galere spagnole. Con questo, alle 8 e praticamente 28 minuti, mi preparo a congedarvi. Domani è l'ultima puntata della stagione, mi dispiace tantissimo, ma un po' anche no, perché proverò a dormire un po' di più, e visto che è giovedì, oggi ne approfitto anche per prendermi lo spazio di una bella canzone per salutarvi. Si chiama Friday I'm in Love, loro sono i Cure. Buona giornata a tutti gli ascoltatori, domani ci sentiamo, ultima puntata del Demone del Tardi, ciao! E niente, alle 8 e 28 minuti, che cosa vi posso dire? Che c'è stato un problema, è crashato sostanzialmente il computer che stava mandando la musica, e quindi potrei fare che cosa? Beh, per esempio potrei cantare io Friday I'm in Love, ma sarebbe una bruttissima esperienza acustica per tutti quanti gli ascoltatori, e sarebbe invece una bellissima esperienza per i legali di Robert Smith, che potrebbero querelarmi all'istante, e quindi non lo farò. E allora mi prendo questi 40 secondi per ricordarvi che ci sentiamo per esempio domani sera, come sempre alle 20:30, perché domani sera si gioca Italia-Belgio, quarti di finale dei campionati europei, torna Tutta colpa di Valcareggi, e quindi vi aspettiamo ancora una volta tutti quanti. Vi ricordo anche che c'è in palio ancora il concorsone della scatola delle birre di Radio Popolare, lo scatolone, il maxi scatolone delle birre di Radio Popolare, che sarà vinto dall'autore del miglior coro dedicato a qualunque cosa riguardi gli europei, che sia giocatore, allenatore, squadra o contesto di riferimento. In questo momento è in testa Francesco con il coro dedicato a Spinazzola. Benissimo, ho riempito lo spazio lasciato vuoto dal crash della canzone, e quindi vado a consegnare la linea al GR delle 8:30. Noi ci sentiamo domani, stesso luogo, stessa ora. Ciao ciao.